better.
Le 7:49 minuti, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. Questi giorni migliori, oggi è mercoledì, 5 giugno. Una giornata in cui Radio Popolare trasmetterà da Monza, inizio a dirvelo dalle 9:30, poi fino alle 19:00, in una nuova tappa del nostro Falla con noi tour, la radio più bella. Quindi una versione un po' più ridotta rispetto al solito di giorni migliori, ma nello spazio degli approfondimenti parleremo ancora di elezioni europee, ormai mancano pochissimi giorni. Andremo a vedere un po' caratteristiche e strategie dei partiti della destra estrema europee. Oggi è la giornata mondiale dell'ambiente, quindi parleremo anche di quello. E poi sentiremo i lavoratori e le lavoratrici della ex GKN in sciopero della fame da ieri. Proprio perché oggi è la giornata mondiale dell'ambiente, i quotidiani sono pieni di articoli che riguardano lo stato di salute, diciamo così, della terra. Addirittura il Corriere della Sera, in un'operazione un po' greenwashing, se mi è permesso, ha le pagine verdine oggi anche abbastanza fastidiose nella lettura, ma l'articolo che vi voglio leggere in apertura è quello dell'Avvenire, che secondo me è quello che tocca meglio le questioni principali di questa giornata. È un articolo firmato da Roberto Donovaro, che è professore di ecologia e sostenibilità ambientale all'Università delle Marche ed è anche presidente della Fondazione Patto per il Mare e per la Terra. E allora, così scrive Roberto Donovaro: il 5 giugno, la giornata mondiale dell'ambiente, celebra un giorno in cui le Nazioni Unite ci chiedono di riflettere sullo stato di salute del pianeta. È anche la data in cui viene annunciato il giorno del debito ecologico, ovvero il momento dell'anno in cui tutte le risorse rinnovabili prodotte dal pianeta in 12 mesi vengono esaurite dall'umanità. Quest'anno tutto quello che è stato prodotto dalla Terra sarà consumato entro il 24 luglio. Dal giorno 25 luglio in poi cominceremo ad erodere le risorse naturali accumulate in centinaia di anni. Com'è possibile? È un po' come nel nostro bilancio familiare. Con lo stipendio dovremmo coprire tutte le spese del mese e magari risparmiare un po', ma se spendiamo, quindi consumiamo troppo e non arriviamo a fine mese, dobbiamo fare ricorso ai risparmi che abbiamo in banca. La terra è la nostra banca e ci permette di consumare di più di quello che produce, ma questo ha un costo. Stiamo erodendo il capitale naturale, consumando gli habitat e riducendo la biodiversità. Per fare un parallelo con la gestione delle spese mensili, se la Terra fosse la casa di un'unica grande famiglia mondiale, noi finiremmo il salario il 18 del mese, eccetera, eccetera, eccetera. Pensiamo a questa cosa. Questi sono i Clash, poi andiamo a vedere i titoli delle prime pagine. Partiamo dal Corriere della Sera in versione verdolina, come vi dicevo, per la giornata mondiale dell'ambiente. Migranti, Meloni, regia criminale nel decreto flussi, e poi lista d'attesa, piano al via tra le polemiche. Oggi i giornali quasi tutti differenziano la loro apertura tra la questione migranti e decreto flussi e quella liste di attesa. L'altra notizia che trovate spesso, foto notizia sulla prima pagina dei quotidiani, è Sinner numero 1, Yannick in cima al mondo, è un sogno, così il Corriere della Sera. Sanità, migranti, spread e lavoro, Meloni e la campagna delle bugie, così invece il Domani, che tiene insieme praticamente tutte le questioni del governo di Giorgia Meloni in chiave propaganda per le elezioni europee. Bassi fini, questo è il titolo Calembour, come è solito fare il manifesto, si riferisce appunto alla Bossi fini. Giorgia Meloni scopre i guasti della legge sull'immigrazione, lo sfruttano le mafie, corre in procura, quella sbagliata, ma non è una conversione, è campagna elettorale sulla pelle dei migranti, dice il manifesto. Come lui nessuno mai, questo è il messaggero che ha, come vi dicevo, come altri quotidiani, la fotonotizia di Yannick Sinner, ma l'altro titolo è quello sulle parole di Giorgia Meloni: truffe sul decreto flussi, la legge Bossi-Fini è da cambiare. L'anomalia dei regolari, titola invece L'Avvenire, sempre sulla questione migranti, decreto flussi, Bossi-Fini. Il Giorno si dedica invece all'altro aspetto, quello della sanità, delle liste d'attesa. Il decreto approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, sia il piano anti-liste d'attesa. Poi c'è anche la notizia più piccola: Meloni accusa sui migranti infiltrazioni della mafia. Anche qui la fotonotizia è dedicata a Sinner, con l'uno al posto della I del suo nome. Lista di attesa, il bluff del governo, il fronte sanità, questa è la Repubblica. E poi anche qui sotto la Presidente del Consiglio: criminali tra i migranti. E guardate un po' la fotonotizia: Sinner, re del tennis, è il numero uno al mondo. Anche qui sulla Stampa il numero uno, con la foto di Yannick Sinner, primo italiano nella storia a guidare il tennis mondiale. Il titolo di apertura politico è dedicato, come spesso fa la Stampa, a un virgolettato di un intervistato o un'intervistata abbastanza di peso, in questo caso Matteo Salvini, che dice: io voto Vannacci. L'eletto parla con l'indagato intercettato, buttate i nastri. Come al solito invece originale l'apertura del Fatto Quotidiano, che parla di scudo spaziale, l'avvocato del Senato alla consulta contro i giudici di Siri della Lega. Il leghista telefonava ad Arata sotto inchiesta per corruzione, ora il Senato vuole proibire ai giudici di usare ogni captazione anche in diretta e casuale. Infine andiamo a vedere il quotidiano economico per eccellenza, ossia il Sole 24 Ore. Turismo da record oltre i livelli pre-Covid, Veneto al primo posto, il titolo di apertura del Sole 24 Ore. I giornali della destra: immigrazione svolta, entra solo chi lavora, dice il Giornale, che poi definisce Sinner da sogno, primo italiano sul tetto del mondo. La mafia dell'immigrazione, così Libero, che parla della denuncia del Premier, mettendo due errori in un'unica riga. Intanto non è Premier ma Presidente del Consiglio, però oramai molti giornali utilizzano il termine Premier per guadagnare carattere, diciamo così, però lo usa al maschile, come da richiesta appunto della Presidente del Consiglio. Infine La Verità: la truffa dei migranti regolari, la Meloni denuncia criminalità infiltrata nel decreto flussi, il caso Campania, qui il rapporto tra contratti accesi e lavoratori richiesti è di un incredibile 2,8%. Queste le prime pagine dei giornali, gli aggiornamenti dalla redazione, poi noi andiamo a spulciare anche le pagine interne.
Un, due, tre, il titolo è... L'Unità, La Stampa, Il Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il XX Secolo e poi Il Resto del Carlino.
Otto e tre minuti, di nuovo buongiorno a tutte e a tutti da Alessandro Braga. Giorni migliori, lo spazio dedicato alla rassegna stampa. C'è molta politica interna oggi sulle prime pagine dei giornali e sulle pagine interne, come avete sentito se eravate già all'ascolto della primissima parte della trasmissione con la lettura delle prime pagine dei quotidiani. Prima di addentrarmi in un'ampia pagina relativa alla politica italiana, voglio però leggervi qualcosa che riguarda notizie che arrivano dall'estero, in particolare Ucraina e la questione a Gaza, che L'Avvenire tiene insieme nel richiamo in prima pagina sotto l'occhiello guerre. Gaza, tregua in forse, bombe a grappolo sui civili ad Odessa. Questo è il doppio titolo. Biden preme e critica Netanyahu, si incendia il fronte tra Israele e Libano, scrive poi nelle pagine interne l'Avvenire. Un alto funzionario di Hamas dice: nessun accordo senza la fine delle ostilità e il ritiro da Gaza. Oggi a Gerusalemme la marcia della destra ultra nel quartiere musulmano, la provocazione di Ben-Gvir, andremo al Monte del Tempio. Il presidente statunitense intanto ammette che c'è ragione di pensare che interessi politici personali stiano prolungando il conflitto. E poi invece nella pagina accanto c'è l'articolo di Nello Scavo, inviato ad Odessa: Ucraina, bombe a grappolo contro Odessa, in Crimea la contraerea russa è tra le case. Così come vi dicevo, l'Avvenire tiene insieme sotto l'occhiello le guerre, le due questioni. Il Corriere della Sera invece, per quanto riguarda la situazione a Gaza, Hamas prende tempo sull'accordo, titola il Corriere, i jihadisti, nessun patto senza stop alla guerra, il capo di Stato Maggiore israeliano che dice pronti al conflitto in Libano. Poi c'è l'analisi a firma di Guido Olimpio, spinta su Hezbollah, così l'Iran manovra all'ombra dei negoziati su Gaza. E ancora il fronte, diciamo così, statunitense, le armi, la tregua, i migranti, i tre fronti di Biden e le nuove tensioni con Bibi, stretta sugli ingressi al confine. Oggi il presidente sarà in Francia per il D-Day. Invece, per quanto riguarda la situazione in Ucraina, vado alla Repubblica, che così racconta le ultime. Lo scatto di Macron: inviamo in Ucraina i nostri addestratori, ma l'Unione Europea non lo segue. L'Eliseo accelera sul possibile invio di militari per formare gli ucraini all'uso delle nuove armi. Zelensky atteso a Parigi, appunto, per il D-Day. Altra segnalazione che riguarda l'Ucraina, sono due, a dire la verità, sono due reportage, dal Manifesto il primo, dal Domani il secondo. Quello sul Manifesto è firmato da Sabato Angere, anche nostro collaboratore di Radio Popolare, che sentite in onda con noi. In fuga dai droni su Vovchansk, l'inferno ucraino. Reportage dalla città all'avanguardia del fronte. Anche gli insetti sono scappati, restano i soldati di Kiev sotto le bombe del Cremlino. Ci bombardano senza sosta, è per questo che la chiamiamo la nuova Bakhmut. L'ordine tassativo dato dai generali è di non uscire mai all'aperto se non si è in missione. L'altro reportage invece, sempre dal fronte ucraino, vi dicevo, lo trovate se volete sul Domani, ed è, eccolo qui, a firma di Davide Maria De Luca: attacchi ucraini in Russia, a Kharkiv si spera e si trema nella città, l'auspicio è ottenere una tregua negli attacchi colpendo i russi con le armi statunitensi. Il primo episodio non risale a lunedì, ma la settimana scorsa, poche ore dopo l'autorizzazione. Infine, un'ultimissima segnalazione per quanto riguarda gli esteri, come vi dicevo, poi passiamo alle tante pagine che riguardano la politica interna italiana, e ritorno sul Manifesto, che parla del voto in India. Riecco i Gandhi a sorpresa, Modi vince ma è senza governo, il premier punito alle urne, i 400 seggi previsti sono lontani, parte la campagna acquisti. E poi c'è un'analisi a firma di Emanuele Giordana: gli allineamenti internazionali, assi a geometria variabile, ma la Russia è in prima fila, mai troppo lontana da Mosca e dal suo petrolio, Delhi è in pieno nell'altro mondo dei BRICS. Così sul Manifesto si parla delle elezioni indiane, vi dicevo poi invece le tantissime pagine dedicate alla politica italiana. Vado sul Corriere della Sera, che riassume, diciamo, in generale le questioni. Dice: sanità, decreto e polemiche, e si apre il fronte migranti, il sì del governo al testo per tagliare le liste d'attesa, l'opposizione protesta, non ha fondi, esposto della Presidente del Consiglio all'antimafia sugli ingressi legali, dati allarmanti, la Bossi-Fini cambierà. C'è anche il retroscena sulle parole di Giorgia Meloni a firma di Monica Guerzoni: la denuncia di Meloni, una frode organizzata dalla criminalità su stranieri e click day, e nel mirino ci sarebbero anche PD, Movimento 5 Stelle e il nemico, tra virgolette, De Luca. Tutto questo sulle pagine 2 e 3 del Corriere, in taglio alto, come si dice in gergo, in taglio basso da una parte, e dall'altra ci sono le domande e le risposte sulle due questioni fondamentali che vi ho riassunto nel titolo, ossia che cosa cambia per le prenotazioni, cosa succede in caso di disservizi. Si parla del decreto liste d'attesa da una parte, dall'altra invece la questione dei flussi, perché i flussi regolari sono sotto accusa e come funzioneranno gli arrivi dall'estero. Se volete, pagina 2-3 del Corriere della Sera vi riassume tutto. La Repubblica invece punta nel suo titolo di apertura di prima pagina sulla questione liste d'attesa e poi va anche a spiegarsi meglio nelle pagine interne. Liste d'attesa, taglio solo a parole, il decreto elettorale del governo, così il titolo dell'articolo di Repubblica che spiega e racconta del via libera in Consiglio dei Ministri alla riforma Schillaci, senza però che nel testo si parli mai di stanziamenti aggiuntivi, le parole di Elly Schlein, misure fuffa per prendere in giro i cittadini alla vigilia del voto, lo dicono anche le regioni di destra. Un'intervista alla responsabile salute della segreteria del PD, Marina Sereni, che dice che la destra spende 4 miliardi per accorpare due aliquote IRPEF e poi costringe i pensionati a pagare per andare dal medico senza assunzioni, dice Marina Sereni, nulla cambierà, così illudono chi non riesce a curarsi. Poi alla pagina 3 c'è tutta la spiegazione dei 7 punti del decreto sulla questione lista d'attesa, comunque questione sanità in generale, esami nel weekend e visite dai privati, ma mancano i soldi, ci racconta la Repubblica, che lascio per ritornare sulla questione invece flussi. Se volete, come vi dicevo, sul Corriere trovate la spiegazione di tutto, ma vi segnalo dal Manifesto un'intervista a uno che di questione flussi se ne intende, che è Fabrizio Coresi, tra i curatori del Reportero straniero, e dice: il problema è che la legge non funziona. La legge permette a queste organizzazioni di fare affari sfruttando vari appigli, organizzazioni criminali, come ha detto Giorgia Meloni. Il vero problema è un sistema anacronistico e disfunzionale che crea l'irregolarità che dovrebbe combattere. Il decreto flussi infatti è una lotteria, c'è un click day e il dito più veloce conquista la possibilità di entrare in Italia o almeno avviare la procedura. Ma quindi gli viene chiesto: proposte concrete per superare questi problemi quali possono essere? Risposta di Fabrizio Coresi: intanto va preso atto che tutti gli interventi normativi hanno consentito di impiegare migliaia di lavoratori e lavoratrici nel solo interesse del mondo produttivo, senza tutelarli in alcun modo. È tutto il sistema che continua a non garantire una gestione efficace degli ingressi regolari e finisce per determinare precarietà sociale ed irregolarità, e va quindi superato. Dal Manifesto vi segnalo anche il commento a firma di Gian Sandro Merli, sul i lavoratori stranieri. Il titolo è: corpi schiacciati tra propaganda e fame di braccia. Infine, sempre per le decisioni prese dal governo, c'è l'aspetto del cosiddetto decreto casa, con annesso poi con degli emendamenti parlamentari il cosiddetto salva Milano, e ce lo racconta la Repubblica in particolare la questione, e vado a leggervi un paio di righe. Casa sempre più mini, Salvini allenta le maglie della sanatoria, arrivano le modifiche al decreto sul perdono edilizio, come cambiano i requisiti minimi per l'abitabilità, si va a spiegare, soffitti più bassi e meno metri quadrati a persona, stanze più larghe oltre il 5% dopo i lavori, questo per le cosiddette tolleranze costruttive, al piano terra basta pagare così gli uffici e i negozi si riconvertono, e ancora per l'agibilità il bollino di comune o ASL per la verifica dei lavori. C'è un articolo a parte sul provvedimento ad hoc per la città di Milano, sale in cassa la salva Milano, conformi grattacieli sotto inchiesta, sono considerati conformi alla disciplina urbanistica. Ecco la salva Milano che sbroglia la matassa edilizia nella quale si è ritrovata la città da quando la procura ha aperto 10 inchieste e messo nel mirino una sessantina di cantieri. Per tutti arriva il perdono bipartisan firmato da Matteo Salvini, invocato dalla giunta di centrosinistra guidata da Beppe Sala. La rete di salvataggio è pronta, un emendamento al decreto salva casa. In sostanza, tra la lettura rigida delle norme da parte della procura e quella più morbida degli uffici comunali, l'intervento premia la buona fede di tecnici e costruttori, spiega la Repubblica, e poi va a spiegare meglio, diciamo, gli aspetti tecnici che portano a questo. Visto che vi ho letto della norma Salva Milano e del decreto casa più in generale, che Salvini ha sbandierato ieri su tutti i social tra dichiarazioni da una parte e dall'altra come una cosa a cui lui teneva in particolare, parto dall'intervista a Salvini sulla Stampa per un, diciamo così, una sfilza, un'infilata di interviste che vi vado a citare, tre in particolare, tutte e tre dalla stampa, anche se quella a Salvini c'è solo sulla stampa, così come la terza che vi leggerò a un esponente di Vox, Bouchardet, mentre la seconda all'altro vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, la potete trovare anche sul Corriere e sul Giorno, ma visto che prendo in mano la stampa, diciamo che per comodità ve le cito tutte e tre dal giornale torinese. Meloni non voterà Ursula, voglio la Lega in doppia cifra, nessun sorpasso di Forza Italia, tornerò a chiedere quota 41. Un titolo su quattro righe per riassumere l'intervista a tutto tondo a Matteo Salvini, che dice: gruppo unico con Fratelli d'Italia, sui migranti non sono stato escluso, non ho un successore nella Lega, ma non sono la regina Elisabetta. Così, tra titolo, occhiello e sommario, capite un po' che Matteo Salvini in questa lunga, devo dire, intervista sulla stampa parla di tutto un po'. L'altra intervista che vi dicevo è ad Antonio Tajani, l'altro vicepresidente del Consiglio. Questa, anche qui ve l'ho appena detto, l'intervista a Tajani la potete trovare anche su altri quotidiani. E nel titolo, che riassume il pensiero del leader di Forza Italia, la stampa mette la questione Salvini e dice: Salvini ha governato con PD e Movimento 5 Stelle, non mi insegni a battere i socialisti. Forza Italia è il Partito Popolare Europeo, gli altri sono attori marginali, quindi possono essere alleati, ma non si pensi e non si parli di un gruppo unico, come invece stava dicendo Salvini. Poi Antonio Tajani parla anche della ricandidatura di Ursula von der Leyen e dice: è una proposta, siamo all'inizio di un percorso, non so come finirà. E a proposito di possibili alleanze, gruppi unici a livello europeo, sempre dalla stampa vi segnalo, vi dicevo, l'intervista a Jorge Bouchardet, che è il vicepresidente del gruppo dei conservatori, dove la presidente è Giorgia Meloni ed è pure dirigente di Vox, e dice: un'alleanza con Meloni e Le Pen nell'Unione Europea è l'ora dei conservatori. È stato giusto escludere l'AfD tedesca. Bruxelles ora è dominata dalle sinistre. Solo se uniamo le nostre forze potremo governare. Questo è Bouchardet, Vox, leader e vicepresidente del gruppo dei conservatori europei, sulla stampa. Visto che vi ho parlato molto della destra italiana e europea, passo al centrosinistra, vado al Messaggero, che racconta della sfida di Elly Schlein per questa tornata elettorale. Ricordiamo che non ci sono solo le europee, ma l'8 e il 9, quindi sabato pomeriggio e poi domenica per tutto il giorno, si vota anche in numerosi comuni e per le regionali in Piemonte. Il Messaggero si concentra sulle comunali e dice: la doppia sfida per Elly, salvare Bari e Firenze e superare il 20% nell'Unione Europea. Il rush finale della segretaria Dem, focus sulle comunali per difendere le due città, appunto Bari e Firenze, simbolo del centrosinistra. Venerdì Elly Schlein farà la chiusura del suo tour elettorale a Padova, racconta il Messaggero. Visto che stiamo parlando di comunali, vi dico che sul Fatto Quotidiano c'è un reportage da Castelvetrano che va al voto senza Matteo Messina Denaro. È un reportage, pagina 4 e 5, Castelvetrano dopo Matteo Messina Denaro, l'anno zero del voto. Morto il boss, restano la ribalta, vecchi poteri, racconta il Fatto Quotidiano. C'è un candidato per ogni famiglia, un metodo antico di occupazione delle istituzioni. C'è anche un'intervista a Enzo Ciconte che dice che la mafia ormai muove più schede al nord che al sud, con un voto di scambio che si potrebbe scoprire solo intercettando, dice Enzo Ciconte. E infine un riassunto dei municipi, dei comuni che vanno al voto per il rinnovo delle amministrazioni, quelli commissariati alle urne, oltre a Castelvetrano, altri sei comuni sciolti, c'è una partita doppia in Campania. E poi racconta il Fatto Quotidiano, a San Luca, quindi siamo in provincia di Reggio Calabria, nessuno se la sente di correre. Questo il racconto sul Fatto Quotidiano. Invece dalla stampa, torno alla stampa, c'è un'inchiesta a firma di Andrea Palladino su come l'estrema destra nazionalsocialista addirittura starebbe provando ad infiltrarsi nelle amministrazioni comunali. Ci fa un esempio qui vicino a noi, a Mariano Comense. Nel Comasco, un candidato alle comunali per Forza Italia condannato in primo grado per odio razziale. Così i nazionalsocialisti infiltrano le istituzioni. È la storia di questo giovane candidato, si chiama Giovanni Franzo, che ha 22 anni ed è appunto candidato per Forza Italia alle comunali di Mariano Comense. Qual è la particolarità? Giovanni Franzo nel 2021 è stato accusato e sotto inchiesta perché faceva parte del Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori, un partito appunto che si richiama esplicitamente anche nel nome al nazismo tedesco, con simboli, un po' tutto, che richiamano agli anni 30 del secolo scorso. Adesso, alla fine, quell'inchiesta non ha portato a una condanna per lui, ma adesso lui prova a candidarsi ad essere eletto in consiglio comunale a Mariano Comense, uno dei tanti paesi della Brianza, lo definisce Andrea Palladino, che andrà al voto nel fine settimana, e dice: insomma, c'è una persona che si richiama ancora a quei valori, che prova ad infiltrarsi in qualche modo nell'amministrazione comunale. Andrea Palladino parte da questo esempio piccolo, forse per allargare lo sguardo e la visuale, dire: ecco come i partiti di estrema destra provano ad infiltrarsi nelle istituzioni. Adesso non manca moltissimo, abbiamo ancora 7-8 minuti, vi voglio fare delle segnalazioni sparse da diversi quotidiani per notizie che sono andato a pescare qua e là. Stavamo parlando di Mariano Comense, stavamo parlando della Lombardia, vado sul Fatto Quotidiano che ci racconta una questione relativa alla strage di Piazza della Loggia, che ha visto il 50° anniversario, quella strage, proprio la scorsa settimana, e noi abbiamo trasmesso proprio da lì, da Brescia. Così ne approfitto per ricordarvi che oggi invece siamo a Monza, se ci volete venire a trovare. Insomma, c'è questa novità: mancano giudici, processo lento per Zorzi, l'allarme dei vertici della magistratura bresciana, ne avevamo chiesti 4 al CSM. Per mancanza di giudici a Brescia, il processo a Roberto Zorzi per la strage neofascista di Piazza della Loggia rischia di essere celebrato a singhiozzo, denunciano il procuratore generale Guido Rispoli e il presidente facente funzioni della Corte d'Appello Antonio Matano. Già il 29 febbraio la prima udienza è stata aggiornata al 18 giugno proprio per carenza di giudici, ma il Consiglio Superiore della Magistratura, nonostante due sollecitazioni inviate dai vertici giudiziari il 2 e il 13 maggio, non ha finora inviato i 4 giudici. Ieri Rispoli e Matano hanno spiegato che i processi per la strage sono molto complessi e richiedono uno sforzo eccezionale. Il riferimento non è solo al processo in corte d'assise per Zorzi, accusato di essere tra gli esecutori materiali, ma anche quello a carico di Marco Toffaloni, anche lui imputato come esecutore, che però all'epoca aveva 17 anni e viene dunque giudicato dal Tribunale per i minori. Verosimilmente, hanno proseguito Rispoli e Matano, i due processi impegneranno in via esclusiva i rispettivi collegi giudicanti per almeno un anno, di qui l'esigenza di avere rinforzi. Se il CSM non esaudirà la richiesta di applicare a Brescia 4 giudici, dato che, come spesso accade negli uffici giudiziari, la coperta è corta, l'accertamento della verità, concludono amari i due magistrati, sui tragici fatti di 50 anni fa, non potrà che essere a singhiozzo. E così il Fatto Quotidiano ci racconta questa vicenda relativa a Piazza della Loggia. Dal Manifesto invece vi racconto della nuova iniziativa di protesta, lo sciopero della fame dei lavoratori della ex GKN, che avremo ospiti anche qui a Giorni Migliori tra un'ora circa. Ex GKN, sciopero della fame contro la politica che non dà risposte, scrive Riccardo Chiari. Il giudice ha imposto alla QF di Borgomeo, QF la ex GKN appunto, il pagamento degli stipendi a partire da gennaio. Sono fermi e da ieri i lavoratori della GKN hanno deciso di fare questa protesta, questo sciopero della fame, anche perché il presidente della regione toscana Gianni aveva promesso che li avrebbe incontrati, invece poi gli ha dato buca, come si suol dire. E così oggi c'è questo problema grosso per i lavoratori della ex GKN. non posso non leggervi qualcosa che riguarda Yannick Sinner. C'è su tutte le prime pagine dei giornali la fotonotizia. Ieri è diventato il numero uno al mondo per quanto riguarda il tennis. E allora, spulciando qua e là, poi vi trovate articoli veramente dappertutto. Io vi ne cito due, uno dal Giorno e poi un commento un po' più articolato dal Domani. Sinner è il numero uno al mondo, scrive il Giorno. Primo tennista italiano di sempre, ma resterò un ragazzo normale, un suo virgolettato di ieri quando ha ricevuto la notizia. Il 22enne in vetta grazie al ritiro di Djokovic da Roland Garros. Lui si commuove, mi dispiace. Dal no a Sanremo, devo allenarmi, al pensiero per i genitori dopo lo slam, l'anatomia di un fenomeno. C'è anche un'intervista al mental coach di Tamberi, come difendere il trono, deve giocare felice, mai pensare al risultato. Beh, consigli abbastanza banali. Invece sul Domani, vi dicevo, c'è un pezzo dello scrittore Gigi Riva che va a raccontare in qualche modo il personaggio Sinner, gli anticorpi del numero uno Sinner, una scalata contro gli stereotipi, scrive Riva sul Domani. Quando è successo l'hanno saputo tutti meno che lui. Lui stava sul centrale del Roland Garros a fare quello che sa fare meglio, giocare a tennis. In una pausa uno spettatore gli ha gridato «Sei numero uno», tre parole che potevano avere un doppio senso. Sei il numero uno per me, oppure sei il numero uno nella classifica mondiale di questo sport. Diventare numero uno è il sogno di ogni giocatore, le parole di Yannick Sinner poi nell'intervista post partita. Il ragazzo Sinner ha 22 anni, ma sa stare al mondo come più di un navigato trentenne. Accanto alla serietà, alla dedizione matta e disperatissima, le idee chiare sul percorso per arrivare alla meta ieri raggiunta, anche a dispetto della rottura di certi cliché con scelte controcorrente. Lui, l'altoatesino più italiano di agli altri italiani per attaccamento conclamato al tricolore, però fermo nell'idea di rinunciare alla Coppa Davis, per la quale non si sentiva pronto, salvo conquistarla in seguito da eroe. Lui che rinuncia agli internazionali d'Italia per un problema fisico e si allena per Parigi, ma ci mette la faccia, scende nella capitale per spiegare le sue ragioni e viene compreso, perdonato come privilegio di pochi per la disarmante sincerità. È così che si diventa un patrimonio nazionale, un beniamino di tutti capace di oscurare l'onnipresenza del calcio, di creare adunate in occasione delle sue esibizioni, eccetera, eccetera, eccetera. Vi ho letto qualche passaggio di questo articolo di Gigi Riva sul Domani relativo a Yannick Sinner. Poi dalla Repubblica, però anche in questo caso gli articoli si trovano su tanti quotidiani. L'arresto del bufalo, il bufalo è quello della banda della Magliana, la parabola del bufalo, il reduce della Magliana che faceva ancora il boss, scrive la Repubblica. Arrestato Marcello Colafigli, che a 70 anni gestiva lo spaccio di cocaina nella capitale, da uomo semilibero tra l'altro, perché sta scontando condanne per omicidio, però di giorno usciva per lavorare, la notte la passava in carcere, di buon mattino, racconta la Repubblica, andava a lavorare in una cooperativa agricola che gli garantiva la copertura per poi organizzare appunto lo spaccio di cocaina nella capitale. Ancora pochissime segnalazioni, la questione del turismo in Italia, vediamo un po', dal Sole 24 Ore, ve la prendo perché è proprio il titolo di apertura. Turismo da record oltre i livelli pre-Covid, dice il quotidiano di Confindustria. È stata presa questa relazione, questo rapporto relativo all'anno scorso. Stranieri al 52,4%, la meta preferita è il Veneto. Nel 2023 presenze a quota 451 milioni, più 3,3% rispetto al pre-Covid, cresce di più l'extra alberghiero. Roma e Milano calamita per i flussi, Lazio e Lombardia sono le regioni cresciute di più rispetto all'anno precedente, al 2022, e poi c'è proprio l'infografica che fa vedere in Italia appunto l'arrivo di 451 milioni circa di turisti, col Veneto al primo posto con circa 72 milioni, all'ultimo posto il Molise con 400.000. Infine, a proposito di turismo, questa notizia più generale la trovate sul Sole 24 Ore, sul Messaggero, che riporta l'articolo generale, però poi fa un articolo specifico su Venezia, la città di Venezia, e dice: il ticket non frena l'invasione, 1,5 milioni di incassi in un mese, tantissimi casi di esenzione a partire dai veneti e da chi soggiorna la notte, e alle 16 i varchi vengono aperti, così non perdono turisti nemmeno a Venezia. Infine, ultimissima segnalazione prima di dare la parola alla redazione per gli aggiornamenti, ve la prendo dalla Stampa: Paperino fa 90, collerico, imprevedibile, quasi sempre intrattabile, buon compleanno al più umano e più amato dei personaggi Disney. Doppia pagina perché Donald Duck, in Italia Paolino Paperino, il 9 giugno compie 90 anni. Con questa terminò la rassegna stampa, linea alle notizie, poi noi torniamo per gli approfondimenti di Giorni Migliori, a tra poco.
Giorni Migliori, il mattino di Popolare Network.
Le 8:39 minuti, di nuovo buongiorno a tutte e a tutti da Alessandro Braga, lo spazio degli approfondimenti di Giorni Migliori. Oggi in onda fino alle 9:30, perché poi daremo la linea a Monza, la nostra tappa del tour Falla con noi, che oggi va nel capoluogo brianzolo. Potrete ascoltare le nostre trasmissioni, conoscerci, fare quattro chiacchiere, fare delle tessere, comprare i biglietti dell'Operazione Primavera, altra cosa che si può fare ancora per un po', perché l'estrazione sarà il 21 giugno, tantissimi premi. Sul sito radiopopolare.it li potete comprare anche online, trovate l'elenco completo dei premi, che poi è sempre un modo anche per sostenere libertà ed indipendenza di Radio Popolare. Nella seconda parte, tra le 9 e le 9 e mezzo, ci occuperemo della giornata mondiale dell'ambiente, lo faremo con Stefano Ciafani, presidente di Lega Ambiente. Parleremo dei lavoratori dell'ex GKN in sciopero della fame, lo faremo con uno di loro, con Dario Salvetti. In questa prima parte sarà così fino a venerdì, visto che mancano pochi giorni alle elezioni europee. Tutti i giorni andiamo ad occuparci di un aspetto di queste elezioni europee. Oggi ci concentriamo sull'estrema destra europea e italiana, e lo facciamo col nostro ospite che ha il telefono con noi, che è Andrea Pirro. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Ricercatore di scienza politica all'Università di Bologna, ha scritto anche libri proprio sull'estrema destra in Europa. Partirei da qui, Andrea Pirro. Insomma, i partiti della destra estrema in Europa si differenziano tra di loro, diciamo così, grosso modo, tra chi ha delle radici profonde nel passato, penso per quanto riguarda l'Italia, a Fratelli d'Italia, che è filo diretto con il Movimento Sociale Italiano, erede diretto di quella storia, invece diciamo altri partiti che sono nati con capisaldi che potremmo definire delle nuove illiberalità. Però partirei dai punti in comune, dagli aspetti comuni di questi partiti della destra estrema che ci sono in Europa e che sono qui per essere eletti, alcuni loro rappresentanti ovviamente, al prossimo Parlamento europeo. Prego.
Sì, la questione da tenere a mente è che il fenomeno a cui assistiamo quest'oggi è un fenomeno di lungo corso, un tentativo di svecchiamento e moderazione che è stato avviato nei circoli della nuova destra francese a fine degli anni 60, un tentativo di, in un certo senso, di reazione non soltanto al 68 e ai movimenti di emancipazione libertari, ma anche un tentativo di svecchiarsi da quella che era la formula dei fascismi e neofascismi, quindi da una concezione di esclusione basata sul razzismo biologico, e ha iniziato a inserire un concetto di etnopluralismo, ovvero di incompatibilità di tipo culturale, e quindi c'è un sostanziale rigetto del multiculturalismo che accomuna tutte queste conformazioni. Possiamo dire quindi che la base comune per tutta l'ultradestra contemporanea è il rigetto di tutti gli elementi estranei definiti in senso socioculturale, che quindi siano esse persone, quindi minoranze etniche, religiose, sessuali o idee come ad esempio i valori progressisti. Poi sono accomunati anche da forme di conformismo, che quindi conformismo alle regole, e quindi il cosiddetto la visione di cosiddetta law and order, che quindi implica che bisogna osservare i precetti culturali e le leggi del paese, ogni trasgressione quindi debba essere punita in modo severo, ecco.
Insomma, citava prima la destra francese, si parla del Front National, ora Rassemblement National, di fatto, che è stato un po' capofila di questi movimenti. Guardando all'Italia, invece, Andrea Pirro, è ovvio che il riferimento storico della destra estrema è il Movimento Sociale Italiano, poi con i suoi diretti eredi, ossia Fratelli d'Italia, anche se nell'ultimo periodo, diciamo negli ultimi 10 anni, la cosiddetta svolta salviniana, anche la Lega è entrata, forse ancor più di Fratelli d'Italia per certi aspetti, in quell'ambito, e sottolinea fortemente appunto la sua comunanza con i partiti europei della destra estrema, del gruppo Identità e Democrazia, anche per intenderci. Se guardiamo al nostro paese, a suo avviso quali sono le affinità e le differenze appunto tra questi due partiti, tra la Lega e Fratelli d'Italia?
Beh, c'è da tenere conto che il Fratelli d'Italia e la Lega nascono come partiti differenti rispetto a quelli che conosciamo quest'oggi. La Lega è nasce come partito etno-regionalista e Fratelli d'Italia come partito nazional conservatore di stampo più, come dire, in stile alleanza nazionale. Si radicalizzano entrambi, come lei ha osservato, con la leadership di Salvini, la Lega intraprende una svolta di tipo di ultradestra, appunto, e di chiaro stampo lepeniano. Fratelli d'Italia, ecco, non si lascia sfuggire l'occasione che trova nel, appunto, porre enfasi su questioni come l'immigrazione, e quindi, come dire, in un certo senso si assestano entrambe le conformazioni su quello che viene definito comunemente come panorama di destra radicale e populista. Quello che li accomuna è quindi senz'altro il loro minimo comune denominatore, quello dell'opposizione all'immigrazione, ma ci sono come dire anche questioni come l'opposizione a precetti liberali, appunto libertà liberali di diverso tipo, e quindi poi anche la questione di opposizione all'integrazione europea, al processo di integrazione europea. Restano comunque differenti per diversi versi, appunto. Lei citava la questione delle origini diverse, le radici diverse, appunto. Fratelli d'Italia può essere pienamente considerato come un partito post-fascista a livello organizzativo, perché appunto l'organigramma include diverse figure, diversi rappresentanti di quello che è stato il Movimento Sociale Italiano prima e poi Alleanza Nazionale. Restano tuttavia differenti nell'enfasi e possiamo dire in un certo senso anche nella credibilità che pongono su questioni socioculturali, tradizionalismo socioculturale come la famiglia naturale, e questo è ovviamente definita così definita in termini eteronormativi. Non a caso poi possiamo dire che queste differenze si riflettono anche nelle loro alleanze transnazionali, quindi Fratelli d'Italia è coerentemente alleata a partiti come il PiS in Polonia o come Vox in Spagna, che sono appunto partiti che pongono l'accento su valori tradizionali, oltre a, ovviamente, alla questione di opposizione all'immigrazione e al multiculturalismo, mentre la Lega, appunto, avendo intrapreso un processo di lepenizzazione, effettivamente è alleata con l'Assemblea Nazionale in Francia, col PVV di Geert Wilders in Olanda e con l'FPÖ in Austria, che sono appunto i partiti ideologicamente più affini e che pongono meno enfasi su questo tipo di valori.
Tra l'altro, oggi sui giornali italiani si parla della possibilità della creazione di un supergruppo, chiamiamolo così, che unisca i conservatori di Giorgia Meloni adesso, Identità e Democrazia, che è il gruppo, la famiglia europea a cui fa riferimento in questo momento la Lega, ma al di là di quello, che sono questioni che escono sui giornali e poi trovano e lasciano pure il tempo che trovano, diceva che sia Fratelli d'Italia sia la Lega sono mutati rispetto ai loro, alle loro origini. Quanto è mutato, anche quanto è cambiato il loro elettorato? Non dico nemmeno di riferimento, perché se una volta si poteva parlare di un elettorato di riferimento, in particolare forse per Fratelli d'Italia, così adesso, considerando che il 26% alle ultime elezioni ha preso, non è proprio un elettorato di riferimento, ma un elettorato diffuso. Quindi come sono cambiati gli elettorati dell'uno, Fratelli d'Italia, e dell'altro, della Lega?
Beh, c'è da dire che l'elettorato comunque a livello europeo dell'ultradestra è sempre stato tradizionalmente maschile, attingendo a fasce economicamente più deboli. L'Italia fa, come giustamente notava, un po' storia a sé, perché appunto sia la Lega ha tradizionalmente un elettorato concentrato al nord, e che appunto è riuscito a affrancarsi dal bacino geografico di riferimento nel corso degli ultimi anni. Ma sostanzialmente ci sono stati flussi elettorali che hanno attinto a quello che era il bacino una volta di Forza Italia, e poi appunto Fratelli d'Italia a sua volta ha attinto a quello che era il bacino elettorale della Lega. Quindi è un elettorato, come notava lei, variegato, che include piccoli e medi imprenditori, coloro che non sono necessariamente i più deboli a livello socio-economico, ma che vedono il loro status socio-economico appunto minacciato dai cambiamenti sociali ed economici. Quello a cui faceva riferimento lei, e che è strettamente legato anche alla questione del attingere all'elettorato che una volta era di Forza Italia, ci indica anche una questione chiave, che quindi c'è una sostanziale continuità tra gli interessi promossi dall'ultradestra italiana quest'oggi e la destra berlusconiana, quindi appunto interessi di tipo economico, piccola e media imprenditoria.
Senta, Andrea Pirro, tornando più in generale ai partiti, alla destra europea, c'è stato un periodo in cui l'euroscetticismo la faceva da padrona in qualche modo nelle campagne elettorali e nel sistema valoriale di questi partiti. Ora penso a Salvini, a cui viene chiesto praticamente tutti i giorni, dice: no, noi vogliamo cambiare l'Europa. Quindi quale idea di Europa propongono questi partiti, però, rispetto a quella del Partito Popolare o dei socialisti e di altri gruppi?
Sì, ecco, io non partirei da una premessa, che la questione non è che l'euroscetticismo sia
non ci sia più.
Semplicemente la questione è che l'euroscetticismo duro non ha più, non è più spendibile, tutti, soprattutto dopo la Brexit. Fondamentalmente dopo la Brexit la pill dell'euroscetticismo duro e l'uscita dall'Unione Europea è scemato radicalmente, e questo insomma è ben visibile anche in conformazioni che hanno messo particolare accento sulla questione europea, come appunto lo stesso Assemblement National. La visione che li accomuna per quanto riguarda l'Europa è una visione di Europa dei popoli e degli stati-nazione, che quindi riescano a preservare la sovranità nazionale e subordinare quindi tutto ciò che è legato alla maggiore cooperazione a livello europeo agli interessi appunto nazionali. Possiamo dire che la questione è che sono sostanzialmente questi partiti refrattari a concessione di questa sovranità all'Unione Europea, che viene interpretata come un progetto eccessivamente liberale o eccessivamente progressista, che si possa condividere o no questa visione, ovviamente fa parte della loro narrazione. E quello a cui quello a cui che suggeriva lei, in un certo senso, è una visione di tipo occhio. Occupy Bruxelles, che quindi vuol dire questi partiti si stanno spingendo in una direzione di promozione, di occupare posizioni di potere per scardinare il sistema dall'interno. Questa è un'azione che è palese nel caso dell'Ungheria sotto il governo di Orban, e che quindi ci permette di apprezzare, come in un certo senso, come una volta che l'ultradestra va al potere e appunto si pone in conflitto, in contrasto con le istituzioni europee, possa porre diritto di veto bloccare i processi che riguardano appunto il normale funzionamento delle istituzioni europee.
Un'ultimissima questione, Andrea Pirro, e questi partiti della destra europea in che rapporti sono con la destra extraeuropea? Penso in particolare ai repubblicani statunitensi trumpiani.
Guardi, la questione è che è abbastanza semplice, ci sono rapporti solidi e sempre più intensi, ma quello che possiamo notare è che una volta andati al potere l'ultradestra crea queste forme di alleanza e di scambio come parte di un processo di apprendimento autoritario, in base al quale fondamentalmente le modalità in cui vengono aggirate le regole e lo Stato di diritto possono essere fatte valere altrove. Quindi la destra di Trump è in contatto con l'ultradestra del Fidesz di Orban, così come nel caso di Fratelli d'Italia. È tutto un network che in un certo senso attinge a uno spartito illiberale e riesce in un certo senso a definire le regole in itinere di quello che è possibile, che è concesso, e quindi scardinando quindi quello che è l'impianto liberal democratico delle diverse democrazie in cui agiscono.
Andrea Pirro, grazie mille, ricordiamolo, ricercatore scienza politica all'Università di Bologna, una buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Era Andrea Pirro, appunto ricercatore scienza politica all'Università di Bologna, ha anche pubblicato dei libri che si occupano proprio della estrema destra europea, se volete lì trovate proprio l'ultimo in ordine di uscita, guarda a questi aspetti che siamo andati a toccare insieme a lui. Sono le 8:56 minuti, adesso c'è qualche minuto di pubblicità, poi torniamo per parlare di Giornata Mondiale dell'Ambiente e dello sciopero della fame, della nuova protesta degli ex, cioè meglio, dei lavoratori della ex GKN. Sono le 9 in punto. Questi sono i giorni migliori, la trasmissione di approfondimento di Radio Popolare e Popolare Network del mattino. Se avete seguito la parte dedicata alla rassegna stampa, lo sapete, oggi è la Giornata Mondiale dell'Ambiente. Ci sono paginate intere sui quotidiani, addirittura il Corriere della Sera ha le pagine verdoline per sottolineare la giornata. Non so se scelta la migliore, diciamo, o se è semplicemente greenwashing, ma lasciamo al lettore e lettrice del Corriere decidere la cosa. Noi ci occupiamo invece di questa giornata e lo facciamo col presidente di Lega Ambiente, Stefano Ciafani. Benvenuto, Stefano.
Sì, buongiorno a voi.
Perché avete da poco presentato un rapporto relativo alla siccità. Sembra strano parlarne oggi, dopo questo periodo di piogge intense che hanno provocato anche alluvioni ed esondazioni qui a Milano, ma ricordiamo sempre che le previsioni del tempo e i cambiamenti climatici sono due cose completamente differenti, quindi facciamo presente questa cosa ad ascoltatori ed ascoltatrici. Insomma, avete presentato questo rapporto che ha messo in fila gli eventi siccitosi nel nostro paese degli ultimi 4 anni circa, 3 anni e mezzo, perché si parte dal 2020 e si arriva al mese scorso, a maggio di quest'anno, e si può concludere che c'è un'emergenza siccità in Italia, no?
Sì, abbiamo presentato questi dati su un tema che purtroppo non è sulle prime pagine dei giornali, come lo è stato ad esempio negli ultimi 2 inverni, nell'inverno dello scorso anno e 2 anni fa, per la grave siccità del nord Italia. Se ne sta parlando da un po' di mesi rispetto alla siccità in Sicilia, e siamo tornati, no, per certi versi ad una situazione tra virgolette ordinaria, cioè il nord, nel nord c'è acqua e nel sud in particolar modo in Sicilia non ce n'è. Mm. E per questo abbiamo tirato fuori i dati sugli ultimi, dal 2000 alla metà del 2024, abbiamo tirato fuori questa serie storica più lunga in cui abbiamo raccontato gli 81 eventi di grave siccità che hanno riguardato in primis il nord Italia, perché degli 81 eventi 15 sono relativi alla Lombardia, 14 al Piemonte, 9 alla Sicilia, e poi vabbè, poi c'è Sardegna con 6 eventi, l'Emilia Romagna con 6, il Trentino e l'Alto Adige con 6. Perché abbiamo fatto questo? Perché purtroppo poi la politica si trova spesso a intervenire sull'onda emotiva, e non è mai una cosa positiva, perché questi eventi, le siccità che si alternano a grandi piogge e quindi alle alluvioni, le ondate di calore, insomma, sono le facce della stessa medaglia dell'emergenza climatica. Servono azioni da prendere, da adottare, e politiche da mettere in campo nei momenti tra virgolette di calma, per fare in modo che il paese riesca a adattarsi e quindi a convivere per i prossimi anni e decenni a questa emergenza climatica. Nel frattempo però ovviamente deve ridurre le sue emissioni di gas serra, come gli altri paesi europei, come gli Stati Uniti, la Cina, i paesi in via di sviluppo, insomma, eccetera eccetera eccetera.
Senti Stefano,
tornare su un tema che non è proprio all'ordine del giorno oggi, ecco.
Senti, hai parlato di queste, avete messo in fila appunto questi eventi siccitosi degli ultimi 3 anni e mezzo, però quali sono poi le conseguenze? Perché ci sono e ecologiche e economiche come conseguenze di questi eventi.
Beh sì, ne cito una, insomma, che ovviamente l'acqua è fondamentale per la vita, l'acqua è fondamentale per alcune categorie produttive, l'acqua è fondamentale ad esempio per l'agricoltura. No, quegli agricoltori che, insomma, di cui si è parlato molto negli ultimi mesi con la rivolta dei trattori, che se la sono presa col Green Deal contro gli agricoltori. Il Green Deal è un piano di decarbonizzazione che permette ai 27 paesi membri di ridurre le loro emissioni di gas serra per contribuire alla lotta alla crisi climatica, che è il vero nemico degli agricoltori, perché se piove tanto o piove poco l'agricoltura va in crisi. L'agricoltura è l'unico settore che opera non al coperto, non c'ha un tetto sopra, contrariamente ad altri settori produttivi, e opera sotto al cielo. Allora, quando ci sono grandi eventi climatici, che siano con gran tanta acqua, con tanta o con pochissima acqua, è l'agricoltura il primo settore che ne paga le conseguenze. Il governo Meloni, che tanto sta dicendo contro il Green Deal, e i partiti che lo sostengono altrettanto in questa campagna elettorale, ha approvato nel dicembre scorso un piano nazionale di adattamento climatico, cioè il piano che fu scritto in bozza dal governo Gentiloni. Devo dire che il governo Meloni finalmente l'ha approvato, l'aspettavamo da tanto tempo, anche se non ha stanziato neanche un centesimo di euro, e questo è un problema serio. Secondo il piano di adattamento climatico del governo Meloni, se noi decarbonizziamo il pianeta al 2080 e dimezziamo le emissioni globali di gas serra al 2050, e l'Europa invece dice che, e gli scienziati dicono che devono essere azzerate al 2050, in questo scenario, come dire, peggiorativo, nel 2050 l'agricoltura italiana perderà 12,5 miliardi di euro all'anno di produzione agricola. quindi un bagno di sangue. Per questo ecco, è fondamentale da una parte che tutti i settori, compresa l'agricoltura, diano un contributo alla lotta alla crisi climatica e dall'altra parte aiutare tutti i settori produttivi, oltre che ovviamente i cittadini, a capire come affrontare questa carenza idrica che purtroppo sarà sempre sempre più importante, perché la crisi climatica purtroppo non la spegneremo come un interruttore per un elettrodomestico, ecco.
Stefano, nella presentazione di questi numeri, di questo rapporto, avete anche fatto un pezzo in più, ossia delle proposte concrete a due destinatari, il governo italiano e il Parlamento europeo. Partiamo dal governo italiano, così poi l'ultima questione la mettiamo sull'Europa, visto che questo fine settimana, tra l'altro, si vota pure. Quindi, quali proposte al governo italiano?
Sì, come sempre, insomma, facciamo l'analisi della situazione e poi facciamo anche le proposte concrete, come appunto dicevi. Quello che abbiamo chiesto al governo Meloni è di fare un qualcosa che non è stato mai fatto fino ad oggi. Noi sul territorio nazionale abbiamo diversi grandi fiumi e quindi abbiamo delle autorità di bacino distrettuale, quindi degli enti istituzionali che sovraintendono a questi bacini fluviali. Ecco, quello che abbiamo detto è: facciamo in modo che ci sia una regia unica di tutte le autorità di bacino che operano sul territorio nazionale, perché altrimenti andiamo avanti con azioni scoordinate che ovviamente non risolvono il problema, e poi mettere in campo tutte quelle iniziative che possano permettere da una parte di ridurre gli sprechi e dall'altra parte di rendere più efficiente l'uso delle risorse idriche. Faccio degli esempi: spesso si parla ovviamente del contributo che possono dare i cittadini per ridurre il consumo di acqua, e questo è sempre importante, però bisogna partire dai grandi utilizzatori dell'acqua, ad esempio l'agricoltura e i settori produttivi, l'industria, ma soprattutto l'agricoltura. Ci sono alcune fonti di approvvigionamento idrico che non sono utilizzate come potremmo, mi riferisco all'acqua depurata che esce dai depuratori del nostro paese. Quell'acqua è un'acqua costante, 24 ore su 24 più o meno, che può essere utilizzata sia nell'industria e sia in agricoltura. Tra l'altro, con un ulteriore elemento positivo: l'acqua depurata ha una presenza di fosforo e di azoto che se venisse utilizzata quell'acqua sui terreni agricoli, come in alcune parti del paese già avviene, ecco, noi quei terreni agricoli non dovremmo utilizzare fertilizzanti chimici che acquistiamo dall'estero. Ne abbiamo parlato un po' quando è scoppiata la guerra in Ucraina dopo l'aggressione militare russa, ma insomma è un'acqua costante che può essere utilizzata sui terreni agricoli, che anche questo plus ambientale, che appunto è la presenza di azoto e fosforo, che sono fondamentali per i terreni, per garantire appunto la produttività di quei terreni senza andare a acquistare fertilizzanti in giro per il mondo. E questa è una pratica che deve essere raccontata, perché c'è ancora troppa diffidenza nel mondo agricolo nell'utilizzare questa risorsa idrica importante, che viene utilizzata già in Puglia piuttosto che in provincia di Roma o in provincia di Milano. Dobbiamo farlo in tutta Italia.
Ultima questione, Stefano Sciafani, presidente di Legambiente. All'Europa quali le richieste?
Beh, insomma, all'Europa cito quella che è stata una delle 16 proposte che stanno nel nostro, tra virgolette, programma elettorale. Noi abbiamo fatto anche noi la nostra campagna elettorale confrontandoci con tutti i partiti che appunto parteciperanno alle elezioni europee del prossimo fine settimana. Una di queste è: il Parlamento europeo dovrebbe approvare una legge quadro sulla resilienza climatica, cioè fare in modo che i 27 Paesi membri adottino gli stessi strumenti, le stesse politiche per adattarsi, per convivere con l'emergenza climatica nei prossimi decenni, stanziando le adeguate risorse economiche, perché dobbiamo da una parte ridurre le emissioni di gas serra e dall'altra parte convivere con gli effetti disastrosi dell'emergenza climatica, che purtroppo continueranno. Ecco, insomma, questa è una delle proposte che appunto stiamo in qualche modo con cui ci stiamo confrontando con i candidati all'Europarlamento, insomma, finiremo domani pomeriggio, oggi abbiamo l'iniziativa a Firenze, domani mattina a Perugia, domani pomeriggio torniamo a Roma, da dove iniziamo l'8 maggio quando abbiamo fatto questa presentazione delle nostre proposte con i segretari dei partiti principali, insomma, speriamo che nel prossimo fine settimana, insomma, ci sia grande partecipazione al voto, e ovviamente il nostro auspicio è che il voto si vada a votare avendo ben presente quali sono l'importanza delle istituzioni europee e qual è l'importanza dell'approvare un nuovo Green Deal, perché altrimenti, insomma, per l'economia europea e per l'economia italiana diventerà veramente molto dura, vista che siamo al centro del Mediterraneo, che è uno degli hotspot dell'emergenza climatica mondiale, cosa che i scienziati dicevano già 40 anni fa e la stiamo vedendo purtroppo con le cronache degli ultimi anni.
Stefano Ciafani, grazie mille, buona giornata mondiale dell'ambiente, se si può dire, visto quello che ci hai spiegato e visto anche i dati che ho letto stamattina dai vari giornali. Grazie davvero, buona giornata.
Grazie anche a voi, a presto.
Tra poco anche noi andiamo a Firenze come Lega Ambiente, ma andiamo a parlare con i lavoratori dell'ex GKN.
Foglia, ma tira brutta aria, dal basso il gesto immobile, non solleva polvere, su chi sta sopra e tira fili di collusioni equivoche, si loda poi si libera, senza specchi per l'anima, la farsa mi fa ridere, non mi diverte perdere ciò che ci aspetta. Attraverso giri di parole, magiche metriche, tattiche verbali, tra contraddizioni cicliche e overspeaking, percorriamo questo verde miglio verso il fondo, senza tentare di cambiare. Senza tentare di cambiare, senza tentare di cambiare, senza tentare di cambiare, senza tentare di cambiare. Si vive di distrazione dell'attenzione, refrattari a perdere il potere di questo circo impastato di fango, illuminano letti, tacchi e profumi di pelle giovane, fingono e fungono da luccichio per le allodole, distogliendo il gregge dalle importanti, reali, personali e ricorrenti problematiche. Cercano di risolverle nel buio del palazzo e in questo rovescio della medaglia si cuciono addosso il loro diritto su misura. L'ingiusta giustizia è ormai consuetudine senza senso, comoda abitudine, inerte consenso. Persi tra vittime e sangue, strette di mani e sorrisi, obiettivi di parte costruiscono realtà fasulle, sonorizzate da ipocriti discorsi a voce grossa che confondono e ci offendono, diffondono e difendono la voce del padrone, screditando testimoni, ex compagni d'affari che hanno lasciato il tavolo del gioco, cambiato le carte. E si sa, quando i patti non sono chiari, l'amicizia è breve. Cercano una motivazione valida per l'opinione pubblica che giustifichi atteggiamenti forti, la repressione, l'eliminazione di chi non serve più. Se la posizione è scomoda, si può cadere giù. In una piazza o in una cella può succedere la situazione irreparabile che colpisce chi è più debole, chi ha un vestito da colpevole e non si spoglia più. Ma allora cosa resta? Purtroppo ci si sente soli in questa indifferente quotidianità, scandita da libertà che sfugge, tradita di una malata e debole costituzione, con difficoltà di vita, in mesi troppo lunghi e sempre più in salita. Sono tanti gli intolleranti, le ronde, le uniformi, ma da questa sicurezza, chi ci difenderà? Questa non è fiction, solo fredda verità. Vedo nero l'oggigiorno, credimi, ma non c'è Photoshop o editing che possa modificare il colore delle cose. Solo consapevolezza e impegno possono cambiare la realtà. Quindi,
apri gli occhi e cercala, rincorrila, ricordala, vivila, difendila, la nostra libertà.
Gli Africa Unite, direi che l'ultima frase, la consapevolezza e l'impegno sono le cose che possono cambiare la realtà sono più che adatte a un gruppo, un collettivo che ormai da tempo ci ha insegnato che anche la lotta può cambiare la realtà, e noi torniamo volentieri a parlare con il collettivo lavoratori ex GKN con Dario Salvetti. Benvenuto Dario, ciao.
Ciao a tutte e tutti.
Allora, torniamo, mi viene da dire, purtroppo a parlare con voi, perché da ieri mattina avete annunciato l'inizio di uno sciopero della fame. Ci spieghi il perché?
È un ulteriore strumento che mettiamo in campo in questa vertenza, non perché crediamo negli atti individuali, attualmente siamo in tre a fare lo sciopero della fame, ma perché mettiamo a disposizione ausilio di una lotta collettiva che va avanti da 33 mesi, che ha usato ogni strumento a sua disposizione e che continuerà a usarli, soprattutto quelli collettivi come manifestazioni, presidi, scioperi, raccolte di firme, anche questo perché nella settimana in cui ci avviamo alle elezioni ci sembrava corretto per l'ennesima volta evidenziare con i nostri corpi il gioco di sfinimento a cui siamo sottoposti da 33 mesi. È un gioco di sfinimento che sapevamo avrebbero messo in campo, non ci hanno mai ingannato, semplicemente non siamo fino ad oggi riusciti ad impedirlo per una questione di rapporti di forza, e oggi, se si vuole, giochiamo un po' alla pari, nel senso che mettiamo ancora più in evidenza questo sfinimento portandolo direttamente sui nostri corpi con l'utilizzo della fame.
Lo avevate già fatto, ma lo avete fatto più volte, però dal 18 maggio con la cosiddetta tendata davanti alla regione, ma ieri questo ulteriore passaggio che, come dicevi, è un'azione individuale di tre di voi che però rientra nella lotta collettiva che da 33 mesi state portando avanti, ma qual è stato, oltre alla politica di sfinimento che la politica, scusa il gioco di parole, sta portando avanti nei vostri confronti, qual è stato poi il fatto scatenante la decisione di iniziare questo sciopero della fame?
Noi abbiamo tre richieste che sono commissariare un'azienda che in deroga, perché i numeri sono nel frattempo scesi, perché dopo tre anni di lotta e cinque mesi senza stipendio, noi siamo da cinque mesi senza stipendio, un'azienda che o è ammalata di incompetenza cronica oppure è subentrata alla multinazionale, forse, ed è un'ipotesi legittima, per completare l'opera di distruzione della fabbrica e forse, sempre ipotesi legittima, lasciare spazio a operazioni di natura speculativa sull'area. Ma oltre a protestare per quello che non ci viene pagato e per quello che fanno o non fanno gli altri, abbiamo anche un progetto in campo e abbiamo tolto ogni alibi alla politica, all'economia, al sistema, come si direbbe in generale, perché abbiamo sia avanzato una proposta di legge alla Regione Toscana per creare consorzi industriali pubblici che permettano di trattare le aree, di insediare condomini industriali legati alla necessità della transizione ecologica, quindi con una finalità di riconversione produttiva, e questo sarebbe uno strumento con cui iniziare a scardinare l'immobilismo che ad esempio c'è nel settore dell'automotive, perché noi veniamo dal settore dell'automotive, siamo l'ex Fiat di Firenze, e contemporaneamente abbiamo anche un progetto industriale perfettibile, a rischio di fallimento come tutti i progetti industriali, ma estremamente avanzato nel contesto, di produzione di cargo bike e di pannelli fotovoltaici, con l'idea che l'ex GKN diventi un domani un polo delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile, cosa di cui crediamo che in generale il mondo abbia bisogno e che in teoria rientrerebbe anche nella narrazione di una certa politica sovranista, che evidentemente però non è così sovrana rispetto alla speculazione.
Ma scusami Dario, dicevi che non state prendendo lo stipendio da cinque mesi, quindi dall'inizio dell'anno, ma non c'era stato a un certo punto un passaggio per cui invece voi dovevate prendere questi stipendi, e cosa è successo poi? Il perché non ve li stanno dando?
Qua siamo al mondo al contrario, nel senso che mentre noi siamo messi costantemente sotto accusa di essere illegali per le nostre forme di lotta, eccetera, cosa di cui noi normalmente non ci occupiamo perché noi crediamo di avere una legittimità sociale in quello che facciamo, però la verità è che da quando è iniziata questa lotta, a dire la verità anche prima, noi in tribunale abbiamo sempre avuto sentenze che ci hanno dato ragione. Abbiamo avuto sia gli articoli 28 per condotta
antisindacale vinti dalla FIOM, che imponevano all'azienda di applicare una legge, la 234, che imponeva a sua volta di presentare un piano sociale dove si doveva prendere in considerazione tutto, sia le famose buone uscita, perché evidentemente ha altre intenzioni rispetto a noi, ma anche di prendere in considerazione le proposte della cooperativa dei lavoratori, per esempio, o le iniziative socioculturali, come può essere il Festival di Letteratura Internazionale che abbiamo creato in questi 2 anni. Oltretutto già c'erano state svariate sentenze dell'anno scorso dove la nostra richiesta di stipendi veniva considerata legittima. Quelle richieste, quei decreti ingiuntivi erano decaduti perché il governo si era preso la briga di approvare una cassa a integrazione ad hoc, di fatto, per di fatto pagare gli stipendi al posto di QF. Non ha preteso però da parte di QF, che sarebbe l'ex GKN, l'attuale proprietà, che a fronte di quel pagamento della cassa ci fosse una reindustrializzazione, quindi ha dato soldi pubblici tanto per far passare il tempo ed evidentemente, appunto, a proposito di sfinimento, continuare a logorarci. Da gennaio non c'è più cassa integrazione, quindi noi siamo a disposizione, siamo a contratto a tempo indeterminato. L'azienda nel frattempo ha anche ritirato i licenziamenti, cioè è sparita, non licenzia nemmeno, non si sa bene che cosa faccia. Da questo punto di vista, e non c'è cassa integrazione, non c'è stipendio. Recentemente un lavoratore assistito sempre dalla FIOM ha avuto ragione in tribunale rispetto al fatto che deve essere pagato a stipendio pieno. È un precedente individuale, chiaramente, perché le cause sugli stipendi sono individuali e l'azienda l'ha preso come tale, cioè come un precedente individuale, non come una causa pilota che, se confermata in tutti i successivi giudizi, determinerebbe che un'azienda ferma si è messa nelle condizioni di pagare mesi e mesi di stipendi pieni, evidentemente andando incontro a un disastro economico importante, non determinato da noi, ma da chi forse su questa partita sta giocando non una partita imprenditoriale, ma forse una partita politica. Forse il punto è proprio distruggere l'organizzazione sindacale e piegare il collettivo di fabbrica. Ed evidentemente questo, alla politica della narrazione dei rave party, fa tanto comodo, ma noi invece siamo sempre stati nel merito delle questioni ed è questa stata la nostra forza.
Un'ultimissima cosa, brevissima, Dario Salvetti. È chiaro che la vostra lotta va avanti fino alla fine, la vostra lotta collettiva, ma invece questa forma di protesta, ossia lo sciopero della fame che avete intrapreso da ieri, quanto andrete avanti?
Non lo sappiamo, è un'esperienza, è una privazione nuova. Abbiamo specificato che ci imbarazza usare il termine fame in un mondo dove si muore veramente di stenti, a partire ovviamente dalla mancanza di aiuti umanitari in Palestina, dove non si muore, a dire la verità, solo di fame, ma anche di armi e di bombe, e che di solito nei paesi cosiddetti avanzati, occidentali, chiamiamoli come vogliamo, la fame di solito, la povertà quasi mai si associa alla morte per fame, ma si associa più al disagio psichico, alla marginalità, al freddo magari, all'essere senza tetto, e quindi diciamo è un concetto difficile da maneggiare. Ciò nonostante, per noi è un'esperienza nuova, ma riteniamo che andremo avanti fino a che ce ne sarà, come poi abbiamo sempre detto, anche in questo caso, fino a che lo riterremo utile alla lotta e finché resisteremo. Quindi non c'è un termine ad oggi.
Dario Salvetti, in bocca al lupo e un abbraccio di solidarietà da tutta Radio Popolare a voi.
Viva il lupo e grazie mille.
Ciao Dario.
Ciao ciao.
9:25 minuti, gli aggiornamenti dalla redazione di Popolare Network, poi ci spostiamo a Monza per la nostra tappa Falla con noi. Dove siamo? Ve lo dico anche l'indirizzo esatto: alla libreria Libraccio in via Vittorio Emanuele II al 15.